From the conference center at
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione nel mondo. La musica per questa sessione è offerta dal coro del sacerdozio della Brigham Young University.
Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct tonight's
Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
We welcome you, brethren.
Cari fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio riuniti in molte parti del mondo. La musica durante questa sessione è offerta da un coro di detentori del sacerdozio della Brigham Young University, diretti da Ronald Staley con Clay Christensen e Richard Elliott all'organo. Iniziamo questa sessione del sacerdozio con il coro che canterà Il Padre diede il suo figliuol. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Keith K. Hibbling, dei 70.
Thank you. Dear gracious Heavenly Father.
Nostro amato Padre nei cieli, questa sera ci siamo riuniti in tutto il mondo come detentori del sacerdozio di Aronne e del sacerdozio di Melchisedec e siamo grati. Ti esprimiamo la nostra gratitudine. Molti di noi questa sera si sono preparati per essere istruiti dai tuoi servitori. Speriamo di poter ricevere questa conoscenza attraverso lo spirito e il consiglio del nostro profeta, il presidente Monson, di essere istruiti dagli altri tuoi apostoli in questa dispensazione. Ti ringraziamo, Padre, per la tua bontà. Ti ringraziamo per questa bontà. E offriamo la nostra espressione di gratitudine nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now sing.
Il coro canterà ora, Scegli il ben. Dopo il canto, ci parlerà l'anziano Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei Dodici Apostoli, dopo il quale ascolteremo l'anziano Ronald A. Rasband, della Presidenza dei 70, che sarà seguito dal fratello David L. Beck, Presidente Generale dei Giovani Uomini.
Holy Spirit. In these times of worldwide...
In questi tempi di inquietudine mondiale, sempre più persone di fede cercano il Signore per benedizioni di conforto e di salute. A questa assemblea di detentori del sacerdozio vorrei parlare della guarigione degli ammalati, grazie alla scienza medica, alle preghiere della fede e alle benedizioni del sacerdozio. I santi degli ultimi giorni credono nell'utilizzo delle migliori tecniche e conoscenze scientifiche disponibili. Usiamo l'alimentazione, l'esercizio fisico e altre pratiche per preservare la salute e ci rivolgiamo a professionisti, cioè medici e chirurghi, per ritrovare la salute. L'uso della scienza medica non è in conflitto con le nostre preghiere della fede e la nostra fiducia nelle benedizioni del sacerdozio. Quando una persona gli chiedeva una benedizione del sacerdozio, Brigham Young domandava: «Ti sei curato?» a coloro che rispondevano di no perché vogliamo che gli anziani ci impongano le mani e abbiamo fede che saremo guariti, il presidente Young replicava: «Ciò è molto illogico secondo la mia fede. Se siamo ammalati e chiediamo al Signore di guarirci e di fare tutto quello che è necessario per noi, stante quello che so del Vangelo di salvezza, tanto varrebbe chiedere al Signore di far crescere il nostro grano, il nostro gran turco, senza che si debba arare la terra e spargere la semenza. A me sembra logico applicare ogni rimedio di cui siamo a conoscenza e poi chiedere al Padre nostro nei cieli di santificare questa applicazione alla guarigione del corpo. Naturalmente non aspettiamo finché ogni altro metodo abbia fallito prima di pregare con fede o dare benedizioni di guarigione. Nelle emergenze, preghiere e benedizioni vengono per prime. Più spesso facciamo tutto simultaneamente. Questo è conforme all'insegnamento scritturale, secondo cui dovremmo pregare sempre, e secondo cui tutte le cose dovrebbero essere fatte con saggezza e ordine. Sappiamo che la preghiera della fede, espressa in solitudine o nelle nostre case o in chiesa, può essere efficace per guarire i malati. Molti passi delle scritture fanno riferimento al potere della fede per guarire una persona. L'apostolo Giacomo ci ha insegnato che dovremmo pregare gli uni per gli altri, onde essere guariti, e aggiunge che molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Quando la donna che toccò Gesù fu guarita, egli le disse: «La tua fede t'ha guarita». Allo stesso modo, il libro di Mormon ci insegna che il Signore opera con potere, secondo la fede dei figlioli degli uomini. Un recente studio nazionale ha rivelato che circa 8 americani su 10 credono che i miracoli avvengano oggi come nei tempi antichi. Un terzo degli intervistati ha dichiarato di essere stato protagonista o aver visto una guarigione divina. Molti santi degli ultimi giorni hanno provato il potere della fede nel guarire i malati e sentiamo molti esempi di avvenimenti simili tra persone fedeli di altre religioni. Un giornalista texano ha descritto un tale miracolo. Quando una bambina di 5 anni cominciò improvvisamente a respirare con difficoltà e ad essere febbricitante, i suoi genitori la portarono d'urgenza all'ospedale. Al suo arrivo i polmoni e i reni avevano smesso di funzionare. La sua temperatura era di 41 gradi e 7 e il suo corpo era molto arrossato e coperto di lesioni violacee. I dottori dissero che stava morendo della sindrome da shock tossico per cause sconosciute. Mentre si spargeva la voce tra amici e parenti, le persone timorate di Dio cominciarono a pregare per lei e una speciale riunione di preghiera fu tenuta presso la loro congregazione protestante di Waco nel Texas. Miracolosamente, la bimba tornò improvvisamente dal ciglio della morte e fu dimessa dall'ospedale dopo circa una settimana. Suo nonno scrisse: «Lei è la prova vivente che Dio risponde alle preghiere e compie miracoli». In verità, come ci insegna il libro di Mormon, Dio si manifesta a tutti coloro che credono in Lui mediante il potere dello Spirito Santo, sì, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, operando miracoli possenti fra i figlioli degli uomini secondo la loro fede. Per questa assemblea, adulti che detengono il sacerdozio di Melchisedec e giovani uomini che presto riceveranno questo potere, mi concentrerò sulle benedizioni di guarigione che coinvolgono il potere del sacerdozio. Abbiamo questo potere del sacerdozio e dovremo tutti essere preparati a usarlo correttamente. La maggior frequenza dei disastri naturali e le crisi finanziarie ci mostrano che avremo bisogno di questo potere sempre più spesso in futuro che nel passato. Molti passi delle Scritture insegnano che i servi del Signore imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. I miracoli succedono quando l'autorità del sacerdozio è usata per benedire i malati. Sono stato testimone di questi miracoli. Da ragazzo e da uomo ho visto guarigioni tanto miracolose quanto quelle riportate nelle Scritture. E così anche molti di voi. Ci sono cinque parti nell'uso dell'autorità del sacerdozio per benedire i malati. 1. L'unzione. 2. Il suggellamento dell'unzione. 3. La fede. 4. Le parole della benedizione. E 5. La volontà del Signore. L'Antico Testamento spesso descrive l'unzione con l'olio quale parte di una benedizione conferita dall'autorità del sacerdozio. Questa consolidata cerimonia serve per consacrare e può forse essere considerata simbolo delle benedizioni che piovono dal cielo quale risultato di questo atto sacro. Nel Nuovo Testamento leggiamo che gli apostoli di Gesù ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Il libro di Giacomo ci insegna il ruolo dell'unzione in connessione con gli altri elementi di una benedizione di salute data mediante l'autorità del sacerdozio. C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Quando qualcuno è stato unto mediante l'autorità del sacerdozio di Melchisedec, l'unzione è suggellata dalla medesima autorità. Suggellare qualcosa significa confermarla, rendere vincolante per lo scopo. Quando gli anziani ungono un malato e suggellano l'unzione, aprono le cateratte del cielo perché il Signore possa riversare le benedizioni che Egli desidera per la persona sofferente. Il presidente Brigham Young insegnò: quando io impongo le mani sugli ammalati, mi aspetto che il potere di guarigione e l'influenza di Dio passino per mezzo mio al paziente e la malattia lo lasci. Quando siamo preparati, quando siamo dei sacri vasi dinanzi al Signore, una corrente di potere proveniente dall'Onnipotente può passare attraverso l'officiante al paziente e gli ammalati ritornano sani. Benché siamo a conoscenza di molti casi in cui le persone benedette dall'autorità del sacerdozio sono guarite, raramente ne parliamo nelle riunioni pubbliche perché la rivelazione moderna ci consiglia di non vantarci di queste cose né parlarne davanti al mondo. Queste cose vi sono date per il vostro profitto e per la salvezza. La fede è essenziale per guarire mediante il potere del cielo. Il libro di Mormon ci insegna addirittura che se non v'è fede fra i figlioli degli uomini, Dio non può fare miracoli tra loro. In un importante discorso sul benedire i malati, il presidente Spencer W. Kimball disse: spesso si sottovaluta la necessità della fede. L'infermo e la famiglia spesso sembrano dipendere interamente dal potere del sacerdozio e dal dono della guarigione che essi sperano sia posseduto dai fratelli che impartiscono la benedizione. Mentre invece la responsabilità maggiore ricade su colui che riceve la benedizione. L'elemento principale è la fede dell'individuo, quando questi è cosciente e responsabile. La tua fede t'ha guarita, fu l'espressione usata dal Salvatore tanto spesso da apparire quasi un coro. Il presidente Kimball suggerì anche che le benedizioni troppo frequenti possono indicare una mancanza di fede o la tendenza nella persona inferma ad affidare la responsabilità dell'acquisizione della fede agli anziani, piuttosto che farsene carico essa stessa. Egli raccontò di una fedele sorella che ricevette una benedizione del sacerdozio. Quando il giorno seguente le fu chiesto se volesse essere di nuovo benedetta, rispose: «No, sono già stata unta e benedetta. L'ordinanza è stata celebrata. Ora sta a me chiedere la guarigione grazie alla mia fede». Un'altra parte della benedizione del sacerdozio è rappresentata dalle parole della benedizione dette dall'anziano dopo il suggellamento dell'unzione. Queste parole possono essere molto importanti, ma il loro contenuto non è essenziale ed esse non vengono annotate nei registri della Chiesa. In alcune benedizioni del sacerdozio, come la benedizione patriarcale, le parole sono l'essenza della benedizione. Ma in una benedizione di salute, gli elementi essenziali sono le altre parti della benedizione: l'unzione, il suggellamento, la fede e la volontà del Signore. Idealmente, l'anziano che officia dovrebbe essere in sintonia con lo Spirito del Signore in modo da conoscere e dichiarare la volontà del Signore nelle parole della benedizione. Brigham Young insegnò ai detentori del sacerdozio: «È vostro privilegio e dovere vivere in modo da capire quando la parola del Signore vi viene rivolta e quando la mente del Signore vi viene rivelata. Quando ciò accade, la benedizione espressa si adempie letteralmente e miracolosamente». In alcune particolari occasioni ho provato quella certezza di ispirazione durante una benedizione di salute e sapevo che stavo dando voce alla volontà del Signore. Tuttavia, come la maggior parte di coloro che amministrano benedizioni, sono stato spesso incerto sulle parole che avrei dovuto dire. Per diverse ragioni, ogni anziano ha alti e bassi nel suo livello di sensibilità spirituale ai suggerimenti dello Spirito. Ogni anziano che dà una benedizione è soggetto all'influenza di ciò che desidera per la persona sofferente. Tutte queste e altre imperfezioni terrene possono influenzare ciò che diciamo. Fortunatamente, le parole di una benedizione di salute non sono essenziali al processo di guarigione. Se la fede della persona è sufficiente e se il Signore lo vuole, essa guarirà o sarà benedetta, che l'officiante dica o meno quelle parole. Viceversa, se l'officiante cede al desiderio personale o all'inesperienza e ordina o esprime benedizioni eccedenti a ciò che il Signore sceglie di impartire a seconda della fede dell'individuo, quelle parole non si avvereranno. Di conseguenza, fratelli, nessun anziano dovrebbe mai esitare nel partecipare a una benedizione di salute perché teme di non sapere cosa dire. Le parole pronunciate durante una benedizione di salute possono edificare e dare forza alla fede di coloro che le ascoltano, ma l'effetto della benedizione dipende dalla fede e dalla volontà del Signore, non dalle parole dette dall'anziano officiante. Giovani e meno giovani, prestate attenzione a ciò che sto per dire adesso. Mentre esercitiamo l'indiscusso potere del sacerdozio di Dio e mentre facciamo tesoro della sua promessa che egli udrà e risponderà alla preghiera della fede, dobbiamo sempre ricordarci che la fede e il potere di guarigione del sacerdozio non possono produrre risultati contrari alla volontà di colui a cui il sacerdozio appartiene. Questo principio viene insegnato nella rivelazione che guida gli anziani della Chiesa a imporre le mani sui malati. La promessa del Signore è che colui che ha fede in me per essere guarito e non è stabilito che muoia, guarirà. Allo stesso modo, in un'altra rivelazione moderna, il Signore ha dichiarato che quando una persona chiede secondo la volontà di Dio, viene fatto così come egli chiede. Da tutto ciò impariamo che anche i servi del Signore, esercitando il suo divino potere in circostanze dove esiste fede sufficiente per essere guariti, non possono dare una benedizione del sacerdozio che guarirà una persona se quella guarigione non è contemplata dalla volontà del Signore. Come figli di Dio, conoscendo il suo grande amore, la sua infinita conoscenza di ciò che è meglio per il nostro benessere eterno, noi dobbiamo confidare in Lui. Il primo principio del Vangelo è la fede nel Signore Gesù Cristo. E fede significa fiducia. Ho sentito questa fiducia durante un discorso che mio cugino ha fatto al funerale di una ragazza adolescente che è morta per una grave malattia. Disse queste parole, che dapprima mi hanno stupito e poi mi hanno edificato. Disse: so che era la volontà del Signore che ella morisse. Ha avuto buone cure mediche, le sono state impartite benedizioni del sacerdozio, il suo nome era tra quelli presentati al Tempio, era oggetto di centinaia di preghiere che chiedevano la sua guarigione. E io so che c'era abbastanza fede in questa famiglia perché potesse essere guarita, a meno che la volontà del Signore fosse di farla tornare a casa ora. Ho sentito la stessa fiducia nelle parole del padre di un'altra brava ragazza adolescente che è deceduta per il cancro. Egli ha dichiarato: la fede della nostra famiglia è in Gesù Cristo e non dipende dai risultati. Questi insegnamenti mi suonano veri. Facciamo tutto ciò che possiamo per la guarigione di un nostro caro e poi confidiamo nel Signore per i risultati. Rendo testimonianza del sacerdozio di Dio, del potere della preghiera e della fede e della verità di questi principi. Soprattutto rendo testimonianza del Signore Gesù Cristo, di cui siamo servitori, la cui resurrezione ci dà la sicurezza dell'immortalità e la cui espiazione rende possibile la vita eterna, il più grande di tutti i doni di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Good evening, my dear brethren of the priesthood.
Buonasera, miei cari fratelli del sacerdozio. Stasera vorrei parlare del servizio missionario. I miei commenti sono diretti al grande plotone di giovani uomini che detengono il sacerdozio di Ronne e che sono riuniti in tutto il mondo, e ai loro padri, nonni e dirigenti del sacerdozio a cui essi sono affidati. Il lavoro missionario è un argomento molto caro al mio cuore, come lo è per ogni membro dell'ottavo quorum dei 70, che è stato incaricato dal Signore di andare dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare. Il lavoro missionario è la linfa della Chiesa e una benedizione di salvezza per tutti coloro che accettano il suo messaggio. Quando il Maestro svolse la sua missione tra gli uomini, chiese ai pescatori di Galilea di lasciare le reti e seguirlo, dichiarando: «Vi farò pescatori d'uomini». Il Signore estese questa chiamata a uomini umili, perché attraverso di loro altri potessero ascoltare le verità del suo Vangelo e venire a Lui. Nel giugno del 1837 il profeta Joseph Smith chiamò Heber C. Kimball, un apostolo, ad andare in missione in Inghilterra. La chiamata di anziano Kimball arrivò mentre i due sedevano nel tempio di Kirtland e Joseph parlò con divina autorità: «Fratello Heber, lo Spirito del Signore mi ha sussurrato che il mio servitore Heber vada in Inghilterra a proclamare il Vangelo e ad aprire la porta della salvezza a quella nazione». Quel suggerimento dello Spirito è un esempio di come le chiamate arrivano ai servitori del Signore per mandare i missionari sul campo di missione. Oggi i missionari vanno dinanzi a due, come stabilito dal Signore, portando lo stesso messaggio, con la stessa divina chiamata a servire, proveniente dal profeta di Dio. Il nostro profeta, presidente Thomas S. Monson, ha dichiarato riguardo coloro che sono chiamati a servire: di avere la grande opportunità di essere un missionario. Le benedizioni dell'eternità vi aspettano. Vostro è il privilegio di essere non spettatori, ma di partecipare attivamente al servizio reso dal sacerdozio. L'opportunità è vostra, miei cari ragazzi del sacerdozio di Ronnie. Siete pronti e disposti a fare la vostra parte? Il Signore ha bisogno di ogni giovane uomo capace che si prepari e si impegni nuovamente, a partire da stasera, a essere degno di ricevere una chiamata dal profeta di Dio a svolgere una missione. Ricordo con affetto la grande gioia della nostra intera famiglia quando due dei nostri figli ricevettero la loro chiamata a servire come missionari a tempo pieno. Eccitazione e anticipazione riempirono i nostri cuori mentre essi aprirono le loro lettere speciali dal profeta di Dio. La nostra figlia Janessa fu chiamata nella missione di Detroit, Michigan, e nostro figlio Christian fu chiamato nella missione russa di Mosca Sud. Un'esperienza emozionante e contemporaneamente che rende molto umili. Quando sarò la Rasband e io avemmo il privilegio di presiedere sopra la missione di New York Nord, molti anni fa, mi stupivo guardando i nuovi missionari arrivare nella città di New York. Mentre li intervistavo il loro primo giorno di missione, avvertivo un profondo senso di gratitudine per ogni singolo missionario. Sentivo che la loro chiamata e la nostra missione era stata divinamente destinata a loro e a me quale loro presidente. Una volta terminato il nostro incarico di missione, fui chiamato dal presidente Gordon B. Hinckley per servire nella Chiesa con la chiamata di 70. Parte del mio primo addestramento come autorità generale includeva l'opportunità di sedere con i membri dei 12 mentre essi assegnavano i missionari a servire in una delle 300 missioni di questa grande Chiesa. Con l'incoraggiamento e il permesso di presidente Henry B. Hiring, vorrei raccontarvi un'esperienza molto speciale per me, che ebbi con lui diversi anni fa, quando ero un membro del Quorum dei 12 Apostoli. Ogni apostolo detiene le chiavi del regno e le esercita sotto la direzione e per incarico del presidente della Chiesa. Anziano Hiring assegnava i missionari al loro campo di missione e, come parte del mio addestramento, fu invitato ad osservare. Raggiunsi l'anziano Hiring una mattina, presto, in una stanza in cui con molti grandi schermi di computer che erano stati preparati per la sessione. C'era anche un membro del dipartimento missionario che era incaricato di assistere per quel giorno. Prima di tutto ci inginocchiamo in preghiera. Ricordo che l'anziano Hiring usò parole molto sincere per chiedere al Signore di benedirlo affinché sapesse perfettamente dove i missionari dovessero essere assegnati. La parola perfettamente dice molto a proposito della fede dimostrata anziano Harry in quel giorno. Il processo aveva inizio con la fotografia del candidato missionario che appariva su uno degli schermi. Al comparire di ogni foto, mi sentivo come se il missionario fosse nella stanza con noi. L'anziano Harry salutava il missionario con voce gentile e affettuosa. «Buongiorno, anziano Ryer, o sorella Young, come sta oggi?» Mi disse che gli piaceva pensare al luogo in cui i missionari avrebbero concluso la loro missione. Questo lo aiutava a sapere dove essi dovessero essere assegnati. Poi studiavo i commenti dei vescovi e dei presidenti di palo, le note mediche e tutte le altre notizie relative ad ogni missionario. Poi consultavo un altro schermo che mostrava le aree e le missioni del mondo. Finalmente, guidato dallo Spirito, assegnava il missionario al giusto campo di missione. Da altri membri dei 12 ho imparato che questo è il metodo tipico utilizzato da ogni settimana dagli Apostoli del Signore per assegnare tanti missionari a servire nei vari paesi. Avendo svolto una missione nel mio paese, nella missione degli Stati dell'Est molti anni fa, fui veramente toccato da questa esperienza. Inoltre, essendo stato presidente di missione, ero grato di un'ulteriore testimonianza del fatto che i missionari che avevo ricevuto a New York mi erano stati mandati per rivelazione. Dopo aver lavorato su alcuni missionari, l'anziano Hiring si girò verso di me, mentre meditava su un particolare candidato, e disse: «Allora, fratello Rasband, dove pensa che dovrebbe andare questo missionario?» Ero stupito. Dissi piano ad anziano Hiring che non lo sapevo. E che non sapevo di poterlo sapere. Mi guardò negli occhi e mi disse: fratello Rasband, faccia più attenzione e anche lei potrà saperlo. Allora spostai la sedia un po' più vicino all'anziano Eren e allo schermo del computer. Prestai molta più attenzione. Un paio di altre volte, mentre il processo continuava, anziano Eren si girò verso di me chiedendomi: «Allora, fratello Rasban, dove sente che dovrebbe andare questo missionario?» Indicavo una particolare missione e anziano Eren mi guardava pensieroso e diceva: «No, non quella». Poi continuava ad assegnare i missionari così come veniva ispirato. Verso la fine di quel processo di assegnazione, una foto di un certo missionario apparve sullo schermo. Sentii un forte suggerimento, il più forte di tutta la mattinata, che quel missionario dovesse essere assegnato al Giappone. Non sapevo che anziano Eren avesse intenzione di consultarmi, ma incredibilmente lo fece. Piuttosto umilmente e con incertezza gli dissi: «Giappone?» Anziano Eren rispose immediatamente: «Sì, andiamo lì». Sullo schermo apparvero le missioni giapponesi. Seppi immediatamente che il missionario doveva andare alla missione di Sapporo. L'anziano Eren non mi chiese il nome esatto della missione, ma assegnò il missionario alla missione di Sapporo. Nel mio cuore ero profondamente commosso e sinceramente grato al Signore per avermi permesso di sentire il suggerimento di sapere dove dovesse andare quel missionario. Alla fine della riunione, anziano Eren mi portò la sua testimonianza dell'amore che il Salvatore ha per ogni missionario chiamato ad andare nel mondo a predicare il Vangelo restaurato. Disse che grazie al grande amore del Salvatore che i suoi servi sanno dove questi meravigliosi giovani uomini, donne, uomini e donne, missionari senior e coppie missionarie e anziane devono servire. Quella mattina ricevetti un'ulteriore testimonianza che ogni missionario chiamato in questa chiesa è assegnato o riassegnato a una particolare missione e lo è per rivelazione del Signore Dio Onnipotente attraverso uno dei suoi servitori. Concludo con le parole del Signore ai fratelli Whitmer, che ebbero un grande ruolo nei primi giorni della restaurazione. Essi furono i testimoni delle tavole d'oro e le loro testimonianze firmate sono incluse nelle prime pagine di ogni copia del Libro di Mormon. Essi furono fra i primi missionari chiamati da un profeta di Dio nel 1829 a predicare il Vangelo del Signore, il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Nella prefazione, nella sezione 14 di Dottrina e Alleanze, è scritto: «Tre figli dei Whitmer, avendo ricevuto ciascuno una testimonianza della giunità dell'opera, erano profondamente preoccupati in merito al loro dovere individuale. A John Peter Whitman Jr. il Signore disse: poiché molte volte avete desiderato conoscere da me ciò che sarebbe del maggior valore per te, ritengo che molti di voi, giovani uomini, vi siate posti la stessa domanda. Questa è la risposta del Signore. Ed ora ecco, io ti dico che ciò che sarà di maggior valore per te sarà proclamare il pentimento a questo popolo per potermi portare delle anime affinché tu possa riposare con loro nel regno di mio Padre. In questo momento della vostra vita, una chiamata in missione dal Signore, miei giovani amici, è l'opera più importante che possiate compiere. Preparatevi ora, vivete rettamente, imparate dalla vostra famiglia e dai dirigenti della Chiesa. Venite e unitevi a noi nel costruire il regno di Dio sulla terra. Accettate la vostra chiamata divina in una così grande causa. Questa è la mia umile preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen».
Sono onorato di parlare agli straordinari giovani uomini della Chiesa. Sono stato benedetto ad incontrare molti di voi in tutto il mondo. Il vostro entusiasmo è contagioso. Affrontate le vostre difficoltà con una forza e con un coraggio incredibili. vi esprimo il mio amore e la mia fiducia che ripongo in voi. Voi ispirate le persone che vi circondano molto di più di quanto immaginate. Ascoltate le parole di un giovane uomo, che non è della nostra fede, mentre prova a descrivere il suo amico che detiene il sacerdozio di Aronne. Noto davvero qualcosa di diverso in Luis. Questo ragazzo non è per niente come le altre persone. È semplicemente qualcosa che si nota in lui. Non so nemmeno cosa sia, ma lui è diverso da tutti gli altri. È qualcosa che si sente, non è qualcosa che si può vedere con gli occhi. Si sente e basta. Esiste qualcosa di molto importante che contraddistingue Luis e voi dagli altri ragazzi. Voi avete ricevuto il sacerdozio di Aronne. È un dono sacro e molti non ne comprendono completamente la grande importanza. Stasera vi aiuterò a vedere come potete scoprire da soli la magnificenza del sacerdozio di Aronne. Affidandovi il suo sacro sacerdozio, Dio ha mostrato una grande fiducia in voi. Egli sa che si può fidare del fatto che voi userete il sacerdozio per servire gli altri, proprio come confidava nel fatto che altri giovani uomini avrebbero compiuto alcune delle sue opere più importanti. Per esempio, il mondo non avrebbe la potente testimonianza di Gesù Cristo del Libro di Mormon se non fosse stato per due ragazzi di cui Dio si fidò. Mormon, il profeta che compilò questi sacri scritti, aveva solo 10 anni quando fu incaricato di osservare il suo popolo ed in seguito di scriverne la storia. All'età di 15 fu visitato dal Signore e gustò e conobbe la bontà di Gesù. Il Libro di Mormon venne tradotto e pubblicato da Joseph Smith, il quale fu chiamato a questa grande opera all'età di 14 anni, quando gli apparvero il Padre Celeste e Gesù Cristo. Il presidente Monson ha detto: «Grandi cose ci si aspetta da voi. Come il suono di una tromba, le parole del Signore arriva a voi e a me». E ai detentori del sacerdozio dappertutto. Pertanto che ognuno, con ogni diligenza, apprenda il suo dovere ed impari ad agire nell'ufficio a cui è nominato. Per aiutarvi a rispondere a questa chiamata urgente, la Chiesa sta presentando un nuovo programma Dovere verso Dio, come ha annunciato prima il presidente Eyring. Sono entusiasta per questo programma. Il materiale verrà spedito ai vescovi e ai presidenti di ramo all'inizio di giugno. Dovete cominciare ad usarlo appena lo ricevete. Come diaconi, insegnanti e sacerdoti svolgerete delle attività che vi aiuteranno a sviluppare forza spirituale e ad apprendere ad adempiere i doveri del sacerdozio. Ogni attività segue questo semplice modello. Prima apprendete un principio del Vangelo o un dovere del sacerdozio. Scoprite quello che il Padre Celeste desidera che voi facciate e vi sforzate di ottenere una testimonianza dello Spirito in merito a ciò che è importante. Poi fate dei progetti per agire in base a quello che avete appreso. Siete incoraggiati a basare i vostri progetti sulla vostra necessità, circostanze e occasioni di servire gli altri. Questa è una bellissima opportunità per assumervi la responsabilità della vostra crescita e per sviluppare l'autosufficienza spirituale. Successivamente condividete con gli altri ciò che imparate e le vostre esperienze. In questo modo rafforzerete la vostra testimonianza e quella di coloro che vi circondano. Accrescerete la vostra capacità di parlare del Vangelo con gli altri. Sono grato ad un giovane uomo che condivise con me questa esperienza. Lui ed un altro detentore del sacerdozio di Aronne erano stati incaricati di amministrare il sacramento ad un uomo che era costretto a stare in casa ed era molto malato. Arrivarono a casa sua senza sapere che recenti cure mediche gli impedivano di assumere qualsiasi tipo di cibo, persino un pezzo di pane del sacramento. Dopo aver benedetto il pane, il giovane offrì il sacramento all'uomo debole, il quale prese un pezzo del pane benedetto, attese un istante e poi lo tenne contro le sue labbra. Il ragazzo, quando vide questo fratello fedele esprimere la sua riverenza per il sacramento, si sentì come se stesse vedendo baciare i piedi del Salvatore. Era chiaro che lo amava. Quel giorno il significato del sacramento si impresse nella mente di quel giovane uomo in modo incredibile, indimenticabile. Anche voi avrete delle esperienze sacre, proprio come è successo a questo giovane uomo. I vostri genitori, i dirigenti, i membri del quorum hanno un ruolo importante nel programma Dovere verso Dio. Le riunioni domenicali del quorum vi forniranno delle possibilità regolari di apprendere, agire e condividere. Il nuovo programma Dovere verso Dio vi guiderà nel viaggio per adempiere il vostro dovere verso Dio e per scoprire la magnificenza del sacerdozio di Aaron. L'anno scorso ho fatto un viaggio che ha cambiato per sempre il mio modo di vedere voi e il sacerdozio di Aaron. Sono impaziente che scopriate da soli ciò che ho scoperto io. Imparerete perché il sacerdozio di Aaron è talmente importante nella vostra vita e quanto sia vitale nella Chiesa. Apprenderete il motivo per cui ci si riferisce ad esso come a uno dei grandi capi del sacerdozio. Comprenderete meglio il significato delle chiavi del sacerdozio, del ministero degli angeli e del Vangelo preparatorio. Satana vi farà credere che siete troppo giovani o che ci sono solo pochi di voi che faranno delle cose importanti con il sacerdozio di Aaron. Niente di questo è vero. Le parole di Dio a Mosè sono per voi oggi. Ecco, tu sei mio figlio e ho un'opera per te. Egli vi ha dato il suo potere per realizzare grandi cose. Se adempirete al vostro dovere verso Dio, rafforzerete e benedirete la vostra famiglia. Questo è il dovere più grande del sacerdozio. Ascoltate una madre che descrive l'impatto che ha suo figlio sulla famiglia. In casa nostra Leo ha il sacerdozio ed è una benedizione immensa. È un buon esempio per i suoi fratelli e sorelle. Si assicura che preghino sempre. La domenica distribuisce il sacramento. Il suo fratellino lo vede. Ci aiuta con la preghiera familiare. So che anche crescendo continuerà ad essere una benedizione. Potrà battezzare suo fratello più piccolo. Per noi è un conforto, è un dono. Nell'adempiere il vostro dovere verso Dio, darete una mano ai vostri amici che non sono della nostra fede. Li aiuterete a prepararsi ad unirsi alla Chiesa. Come un vero fratello, li assisterete e li afforzerete. Salverete altri giovani uomini che si sono persi. Adempiendo al vostro dovere verso Dio, sarete un'influenza positiva in ogni momento e in ogni circostanza. Il vostro esempio retto e il vostro servizio fedele nel sacerdozio sarà un mezzo potente per invitare tutti quelli che vi conoscono a venire a Cristo. In Efiti, nel momento più critico, fecero affidamento su un giovane uomo, Mormon. Per avere guida e ispirazione, oggi ci affidiamo a voi per essere una grande forza nella Chiesa, un'influenza positiva sulla terra. Questo è ciò che il Signore si aspetta da voi. Vi attesto che mentre diventate degli uomini fedeli nel sacerdozio, sentirete cambiare il vostro cuore, cercherete di essere completamente puri e amministrerete il sacramento in modo degno. Tratterete ogni giovane donna con gentilezza e rispetto. Onorerete i vostri genitori e inviterete di offenderlo lo spirito con quello che pensate, dite o fate. Conoscerete il Signore che servite e vi sforzerete sempre di diventare come Lui. Vi attesto che il vostro servizio fedele del sacerdozio di Aaron cambierà la vita di coloro che aiutate. Vi sono persone che hanno bisogno del vostro servizio nel sacerdozio. La vostra famiglia ha bisogno di voi. Il vostro quorum ha bisogno di voi. La Chiesa ha bisogno di voi. Il mondo ha bisogno di voi. C'è una certa urgenza per voi di adempiere al vostro dovere verso Dio. Sono fiducioso nel fatto che ci riuscirete. In una mattina fredda di qualche settimana fa, mentre stavo facendo jogging lungo il fiume Tagus in Lisbona, in Portogallo, giunsi ad un monumento dedicato agli esploratori portoghesi dei secoli passati. Mi fermai mentre il sole sorgeva e faceva brillare la sua luce calda sul monumento imponente su di me. Fu ispirato mentre guardavo i volti determinati degli esploratori che fissavano l'acqua. Questi erano uomini che erano disposti a fare cose che pochi avrebbero fatto. Lasciarono il mondo familiare e confortevole e si avventurarono coraggiosamente verso un oceano sconosciuto e scoprirono nuove terre. Essi cambiarono il mondo. Vedo voi quando penso al monumento di quegli esploratori coraggiosi. Vi vedo in un viaggio personale che pochi nel mondo di oggi scelgono di intraprendere. Vi vedo adempiere al vostro dovere verso Dio. Prego affinché tutti noi possiamo comprendere il magnifico sacerdozio di Aronne e avere fiducia come Dio in coloro che lo detengono, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione canteranno ora Gloria al Signore lassù. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo intervento sarà mio piacere parlarvi.
My dear brethren, it's wonderful to be with you.
Miei cari fratelli, è meraviglioso essere con voi e sentire lo spirito che portate. Negli anni 60, un professore della Stanford University condusse un piccolo esperimento per testare la forza di volontà di alcuni bambini di 4 anni. Mise un bel torrone davanti a ciascuno e disse che potevano mangiarlo subito. Oppure, se avessero aspettato un quarto d'ora, avrebbero potuto ricevere un secondo torrone. Poi lasciò soli i bambini e da dietro un vetro a specchio osservò che cosa succedeva. Alcuni bambini mangiarono subito il torrone, altri resistettero solo pochi minuti prima di cedere alla tentazione. Solo il 30% fu capace di aspettare. L'esperimento era di modesto interesse e il professore passò ad altri tipi di ricerche, affermando egli stesso che non c'è poi molto altro da fare con dei bambini che provano a non mangiare un torrone. Tuttavia, continuò nel tempo a seguire quei bambini e iniziò a notare un'interessante correlazione. I bambini che non erano riusciti ad aspettare, da grandi avevano più difficoltà e problemi comportamentali, mentre quelli che avevano aspettato erano tendenzialmente più positivi e motivati, ottenevano voti e remunerazioni più alte e avevano rapporti migliori con gli altri. Quello che era cominciato come un semplice esperimento su bambini e torroni divenne uno studio di grande rilevanza che indicò come il saper aspettare, cioè l'essere pazienti, sia un tratto del carattere che può diventare determinante nella vita. Aspettare può essere difficile. I bambini lo sanno e anche gli adulti lo sanno. Viviamo in un mondo che offre fast food, messaggi in tempo reale, film su ordinazione, risposte pronte, tanto alle domande più banali come a quelle più profonde. Non ci piace aspettare. Ad alcuni si alza persino la pressione del sangue quando la loro fila al supermercato va più lenta delle altre. La pazienza, la capacità di mettere i nostri desideri momentaneamente in attesa, è una virtù rara e preziosa. Vogliamo quello che desideriamo e lo vogliamo subito. Quindi la stessa idea di pazienza può risultarci fastidiosa e sgradita. Eppure, senza pazienza, non possiamo piacere a Dio. Non possiamo diventare perfetti. In verità, la pazienza è un processo purificatore che ci porta ad avere una comprensione migliore, una felicità più profonda, una visione mirata delle nostre azioni e una speranza di pace. Come genitori sappiamo quanto sarebbe sconsiderato accontentare tutti i desideri dei nostri figli, ma ricevere sempre una gratificazione immediata non danneggia solo i bambini. Il nostro Padre Celeste sa quello che i buoni genitori imparano col tempo. Se vogliamo che i nostri figli maturino e sviluppino il loro potenziale, devono imparare ad aspettare. Avevo 10 anni quando io e la mia famiglia ci stabilimmo come rifugiati in un paese per noi nuovo. Ero sempre stato un bravo studente, almeno fino al nostro arrivo nella Germania dell'Ovest. Lì la mia esperienza scolastica subì un drastico cambiamento. La geografia che studiavamo mi era nuova e anche la storia era molto diversa. Prima studiavo il russo come seconda lingua, ora l'inglese. Era difficile per me. C'erano dei momenti in cui credevo davvero che la mia lingua non fosse adatta per parlare in inglese. Poiché così tante materie erano nuove per me e poco familiari, per la prima volta nella vita rimasi indietro e per la prima volta cominciai a chiedermi se forse non ero abbastanza intelligente per studiare. Fortunatamente avevo un insegnante che mi insegnò a essere paziente. Mi insegnò che il lavoro serio e costante, il perseverare con pazienza, mi avrebbe aiutato ad apprendere. Col tempo le materie difficili diventarono più comprensibili, persino l'inglese. Lentamente cominciai a vedere che se mi applicavo con continuità riuscivo a imparare. Non accadde velocemente, ma con pazienza accadde. Da quell'esperienza ho imparato che la pazienza è molto più che aspettare semplicemente che qualcosa accada. La pazienza richiede che lavoriamo attivamente a un obiettivo meritevole e non ci scoraggiamo quando i risultati tardano a venire o richiedono uno sforzo. Qui troviamo un concetto importante. La pazienza non è rassegnarsi passivamente, né rinunciare ad agire per paura. Pazienza significa attendere e perseverare attivamente. Significa persistere in una cosa e fare tutto quello che si può. Lavorare, sperare e avere fede, sopportando le difficoltà con determinazione, anche quando i desideri del nostro cuore devono aspettare. Pazienza non è solo sopportare, ma è sopportare bene. L'impazienza, d'altro canto, è sintomo di egoismo. È tipica di chi pensa solo a se stesso. Essa nasce dalla troppo diffusa condizione, detta sindrome da centro dell'universo, che spinge le persone a credere che il mondo giri intorno a loro e che tutti gli altri siano solo comparse sul grande palcoscenico della vita, in cui soltanto loro hanno il ruolo di protagonisti. Quanto è lontano tutto questo, fratelli, dal modello che il Signore ha stabilito per noi detentori del sacerdozio. Come detentori del sacerdozio e rappresentanti di Gesù Cristo, dobbiamo servire gli altri in maniera coerente col suo esempio. Vi è una ragione per cui quasi tutte le lezioni sulla dirigenza del sacerdozio vertono prima o poi sulla sezione 121 di Dottrina e Alleanze. In pochi versetti, il Signore ci offre un corso superiore per dirigenti del sacerdozio. Dice: nessun potere o influenza può o dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacerdozio se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza e con amore non finto. Sulle qualità e la condotta descritte in questo passo si fonda la pazienza divina e ad esse è indissolubilmente legata l'efficacia del nostro servizio come sacerdoti e patriarchi. Esse vi daranno la forza e la saggezza per fare onore alle vostre chiamate, per predicare il Vangelo, per coltivare l'amicizia nei vostri quorum e per rendere quello che è in vero il servizio più importante del sacerdozio, quello che renderete tra le mura domestiche. Ricordiamo sempre che uno dei motivi per cui Dio ci ha conferito il sacerdozio è che esso ci aiuta a prepararci per le benedizioni eterne, affinando la nostra natura attraverso la pazienza richiesta nello svolgere questo servizio. Siamo pazienti con coloro che serviamo così come il Signore lo è con noi. Prendiamo atto che sono imperfetti come lo siamo noi. Come noi, anche loro commettono errori e come noi desiderano che venga loro data fiducia. Non gettate mai la spugna con nessuno, nemmeno con voi stessi. Credo che tutti noi, un giorno o l'altro, potremmo identificarci col servitore della parabola di Cristo che era in debito con il re e che lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me». I figlioli di Israele attesero 40 anni nel deserto prima di poter entrare nella terra promessa. Giacobbe attese 7 lunghi anni per Rachele. Gli ebrei attesero 70 anni a Babilonia prima di poter tornare e ricostruire il Tempio. I Nefiti attesero un segno della nascita di Cristo, pur sapendo che se il segno non fosse arrivato, sarebbero stati uccisi. La durezza del carcere di Liberty spinse persino il profeta di Dio a chiedere per quanto tempo ancora. In ciascun caso, il Padre Celeste aveva uno scopo nel richiedere ai suoi figli di aspettare. Ognuno di noi è chiamato in modo personale ad aspettare. Aspettiamo una risposta alle preghiere, aspettiamo cose che nel presente ci sembrano così buone e giuste che non riusciamo nemmeno a immaginare perché il Padre Celeste dovrebbe tardare a darcele. Ricordo quando mi preparavo all'addestramento come pilota da combattimento. L'esercizio fisico occupava una gran parte dell'addestramento militare preliminare. Non ho ancora ben capito perché le corse senza fine fossero considerate un elemento fondamentale per la formazione di un pilota. Eppure, correvamo ancora. Proprio correndo, iniziai a notare una cosa che francamente mi turbò. Spesso venivo superato da uomini che fumavano, bevevano e facevano ogni sorta di cose contrarie al Vangelo e specialmente alla parola di saggezza. Ricordo di aver pensato, un momento, non dovrei poter correre e non stancarmi? Eppure mi stancavo e mi facevo battere da persone che di sicuro non seguivano la parola di saggezza. Confesso che a quel tempo ero un po' confuso. Mi chiedevo, quella promessa era vera oppure no? La risposta non giunse immediatamente. Alla fine, però, imparai che Dio non mantiene le sue promesse sempre con la velocità o nel modo in cui vorremmo noi, ma secondo i suoi tempi e i suoi modi. A distanza di anni ho visto con i miei occhi le benedizioni fisiche che si ricevono osservando la parola di saggezza, oltre a quelle spirituali che riceviamo fin da subito per il fatto di obbedire a una legge di Dio. Guardando indietro, so con certezza che il Signore, anche se non sempre in tempi brevi, mantiene sempre le sue promesse. Brigham Young insegnò che quando succedevano cose che non riusciva a capire completamente, pregava il Signore dicendo: dammi la pazienza di aspettare fino a che non arriverò a comprendere da me stesso. E poi continuava a pregare fino a quando le comprendeva. Dobbiamo imparare che nel piano del Signore la nostra comprensione giunge linea su linea, precetto su precetto. In breve, il prezzo della conoscenza e dell'intendimento è la pazienza. Spesso gli oscuri avvallamenti di oggi potranno essere capiti solo guardandoli dall'alto delle nostre esperienze future. Spesso non riusciamo a vedere la mano del Signore in ciò che ci accade fino a molto tempo dopo che la prova è passata. Spesso proprio i momenti più difficili sono i mattoni fondamentali che vanno a formare la base del nostro carattere e il selciato che conduce alle possibilità, alle conoscenze e alla felicità future. La pazienza è un attributo divino che può guarire l'anima, rivelare tesori di conoscenza e comprensione e trasformare uomini e donne comuni in santi e angeli. La pazienza è un frutto dello Spirito. Pazienza significa persistere in qualcosa fino alla fine, significa rimandare la gratificazione immediata per le benedizioni future, significa controllare la rabbia e trattenere la parola che ferisce. Significa non fare una cosa sbagliata anche quando sembra fare arricchire gli altri. Pazienza significa accettare ciò che non possiamo cambiare e affrontarlo con coraggio, buon animo e fede. Significa essere disposti a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente infliggerci, proprio come un fanciullo si sottomette a suo padre. In ultima analisi, pazienza significa essere fermo e perseverante, e incrollabile nell'obbedire ai comandamenti del Signore, ogni ora, ogni giorno, anche quando è difficile farlo. Con le parole di Giovanni Rivelatore, qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. La pazienza è un processo di perfezionamento. Il Salvatore stesso disse che con la nostra perseveranza guadagneremo le nostre anime. O, secondo un'altra possibile traduzione del testo greco, che con la nostra pazienza otterremo la padronanza delle nostre anime. Pazienza significa continuare ad avere fede, sapendo che talvolta si cresce di più nell'attendere piuttosto che nel ricevere. Questo valeva ai tempi del Salvatore e vale ugualmente in questi ultimi giorni, nei quali il comandamento che ci viene dato è che è continuate con pazienza fino a che siate resi perfetti. Per parafrasare l'antico salmista, se aspettiamo pazientemente il Signore, egli si volgerà a noi e ascolterà il nostro grido. Egli ci trarrà fuori dalla fossa di perdizione e farà posare i nostri piedi sulla roccia sicura. Egli metterà nella nostra bocca un nuovo canto e noi lo loderemo. Molti intorno a noi vedranno questo e confideranno nel Signore. Miei cari fratelli, essere pazienti consiste essenzialmente in questo: osservare i comandamenti, confidare in Dio, nostro Padre Celeste, servirlo con cuore mite e amore cristiano, avere fede e speranza nel Salvatore e non arrendersi mai. Le lezioni che impariamo tramite la pazienza rafforzeranno il nostro carattere, ci eleveranno e ci renderanno più felici. Ci aiuteranno a diventare degni detentori del sacerdozio e discepoli fedeli del nostro Maestro Gesù Cristo. Prego che la pazienza diventi un tratto distintivo di coloro che detengono il sacerdozio dell'Iddio Onnipotente, che confideremo con coraggio nelle promesse del Signore e nei Suoi tempi, che tratteremo gli altri con la pazienza e la compassione con cui vorremmo essere trattati, che continueremo con pazienza fino a che saremo perfetti. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli, sono grato di essere con voi questa sera. La conoscenza della vostra fede e del servizio sacerdotale mi riempie di umiltà. Questa sera vi parlerò della diligenza nel servizio del Signore. La scelta mi è stata suggerita da alcune esperienze recenti. Una è stata il mio studio attento del nuovo meraviglioso opuscolo per il sacerdozio di Aaron. E questo libro verrà chiamato Il dovere verso Dio. Quando ho letto e meditato su ciò che ci si aspetta che i giovani uomini facciano e diventino, ho capito che stavo descrivendo ciò che il presidente Brigham Young promise ai detentori che si sarebbero diventati diligenti per tutta la vita. L'individuo che fa parte del sacerdozio, che continua a operare fedelmente nella sua chiamata, che si compiace di fare continuamente le cose che Dio gli chiede e che per tutta la vita continua a compiere ogni dovere, si assicurerà non soltanto il privilegio di ricevere le cose di Dio, ma anche di sapere come riceverle, talché potrà conoscere la mente divina in continuazione. Qualche settimana fa ho visto un nuovo diacono avvicinarsi al cammino della diligenza. Suo padre mi ha mostrato un diagramma creato da suo figlio che mostrava ogni fila delle panche della cappella, un numero assegnato a ciascun diacono incaricato di distribuire il sacramento e il percorso da fare per arrivare a tutti i membri. Io e il padre abbiamo sorriso al pensiero che questo ragazzo, senza che gli fosse chiesto, aveva creato un piano per assicurarsi di aver successo nel suo servizio sacerdotale. Nella sua diligenza ho riconosciuto il modello illustrato nell'opuscolo Il dovere verso Dio. Esso prevede che impariamo ciò che il Signore si aspetta da noi, che facciamo un piano per compierlo, che seguiamo il piano con diligenza e che condividiamo con gli altri il modo in cui la nostra esperienza ha cambiato noi e benedetto gli altri. Quel diacono ha fatto un diagramma per essere sicuro di riuscire a fare ciò che il Signore lo aveva chiamato a fare. All'inizio del suo servizio sacerdotale, il Signore gli stava insegnando a provare gioia nel fare continuamente le cose che Dio gli chiede. Un'altra esperienza che mi ha portato a parlare della diligenza stasera è stata guardare un uomo prossimo alla fine del suo servizio sacerdotale in questa vita. Aveva servito due volte come vescovo. La prima volta, anni prima che lo conoscessi, era stata quando era giovane. Ora, ormai anziano, veniva rilasciato per la seconda volta come vescovo. Le sue crescenti limitazioni fisiche rendevano molto difficile qualsiasi servizio nel sacerdozio. Ciò nonostante, avevo un piano di agire con diligenza. Quando riusciva ad andare in chiesa, si sedeva nell'ultima fila più vicina per portare alla porta, in modo tale che la maggior parte delle persone che lo usavano per entrare e uscire dall'unione sacramentale. Arrivava presto per essere sicuro che ci fosse un posto libero. Tutti coloro che entrarono potevano vedere il suo sguardo d'amore e di benvenuto. Ci scaldava e ci sollevava, perché conoscevamo il prezzo che pagava per servire. Il suo incarico come vescovo era terminato e il suo servizio al sacerdozio non aveva fine. Anche voi avete visto esempi di grandi servitori nel sacerdozio. Questa sera proverò a dirvi ciò che ho imparato riguardo loro. Tutto inizia acquisendo una consapevolezza di chi si sta servendo e per quale motivo. Quando questa comprensione si radica nel cuore, si vede la differenza. Prima di tutto parlerò direttamente ai giovani del sacerdozio di Aaron. Voi diventerete i più diligenti quando avvertirete la grandezza della fiducia che Dio ha riposto in voi. Nell'opuscolo dovere verso Dio c'è un messaggio della prima presidenza per voi. E leggo: il Signore crede in te e ha un'importante missione da farti fare. Egli ti aiuterà quando ti rivolgerai a Lui in preghiera. Segui i suggerimenti dello Spirito. Obbedisci i comandamenti. Stringi e mantieni le alleanze che hai fatto. Giovanni Battista è tornato sulla terra per restaurare il sacerdozio che detenete. Egli detiene le chiavi del sacerdozio di Aronne. Fu da Giovanni che Gesù andò per essere battezzato. Giovanni sapeva chi lo aveva chiamato e gli disse al Signore: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te. Giovanni sapeva che il sacerdozio di Aaron detiene le chiavi del ministero degli angeli, del Vangelo, di pentimento e del battesimo per immersione della remissione. E quando il 15 maggio 1829 il Signore lo mandò ad ordinare John Smith Oliver Cowley. Egli sapeva che chi lo aveva chiamato e per quale scopo glorioso era stato mandato. La vostra chiamata nel sacerdozio vi permette di offrire il sacramento della cena del Signore ai membri della sua Chiesa oggi. Questo è il potere che il Salvatore concesse ai 12 apostoli durante il suo ministero terreno. Lo fece di nuovo quando, dopo la sua risurrezione, chiamò i 12 apostoli a guidare a guidare la sua Chiesa. Fu lo stesso Signore, come scritto nel Libro di Mormon, a fornire gli emblemi del suo sacrificio infinito e dare il popolo. Pensate a Lui e a come Egli onora voi quando espletate il vostro servizio nel sacerdozio. Se vi ricordate di Lui, sarete determinati a offrire questo servizio tanto bene e fedelmente quanto fece Lui. Questo può diventare un modello ricorrente nella vostra vita, che accrescerà il vostro potere di essere diligenti in ogni servizio reso nell'ambito del sacerdozio, cosa per cui il Signore vi sta preparando e per la quale vi chiamerà. Questa determinazione vi aiuterà a prepararvi per ricevere il sacerdozio nel Melchisedec, che originariamente era chiamato il Santo Sacerdozio secondo l'ordine del Figlio di Dio. Adesso vorrei parlarvi di coloro che sono stati chiamati a servire nel sacerdozio del Melchisedec e che ne sono stati onorati. Come il sacerdozio di Aronne, il sacerdozio del Melchisedec è più che una semplice dimostrazione di fiducia che faremo ciò che farebbe il Signore. È un invito a diventare come Lui. Questa è la sua promessa. Poiché chiunque è fedele così da ottenere questi due sacerdozi di cui ho parlato e a magnificare la sua chiamata, è santificato dallo Spirito al rinnovamento del suo corpo. Essi diventano i figli di Mosè e di Aronne, e la posterità di Abramo e la Chiesa, il regno e gli eletti di Dio. Inoltre, tutti coloro che ricevono questo sacerdozio accettano me, dice il Signore. Poiché colui che accetta i miei servitori accetta me, e colui che accetta me accetta mio Padre, e colui che accetta mio Padre riceve il regno di mio Padre. Perciò tutto quello che mio Padre ha gli sarà dato. C'è un percorso che permette a tutti i detentori del sacerdozio di raggiungere questa gloriosa benedizione. Uno dei posti nelle scritture in cui il Signore mostra questo percorso è la sezione 107 di Dottrina e Alleanze. Pertanto, che ogni uomo con ogni diligenza prenda il suo dovere e impari ad agire nell'ufficio in cui è nominato. Colui che è indolente non si è ritenuto degno di rimanere, e colui che non apprende il suo dovere e si dimostra disapprovato non si è ritenuto degno di rimanere, e così sia. Amen. Dobbiamo imparare il nostro dovere dal Signore e poi dobbiamo agire con ogni diligenza, senza essere pigri o indolenti. Il percorso è semplice, ma non è facile da seguire. Veniamo distratti facilmente. Lo studio delle notizie del giorno può sembrare più interessante dello studio del manuale del sacerdozio. Stare seduti e riposare può attrarci di più della necessità di prendere appuntamenti per visitare coloro che hanno bisogno del nostro servizio sacerdotale. Quando mi trovo lontano dal dovere del sacerdozio a causa di altri interessi e quando il mio corpo mi implora di farlo riposare, mi incoraggio dicendo: ricordati di Lui. Il Signore è il nostro esempio perfetto di diligenza nel servizio del sacerdozio. Egli è il nostro capitano. È stato Lui a chiamarci e ci precede nel cammino. Ci ha scelti perché lo seguissimo e portassimo altri con noi. Questa sera mi ricordo di Lui, che ciò che mi commuove profondamente. È sabato sera, il giorno prima della domenica di Pasqua, il giorno in cui ricordiamo la sua risurrezione. Nei giorni che precedono questa data ricordo il suo esempio. A motivo del suo amore per il Padre e per noi, permise a se stesso di soffrire oltre ogni capacità umana. Ci ha detto qualcosa in merito al suo sacrificio infinito richiestogli, poiché ecco, io ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno, ma se non volessero pentirsi, essi dovranno soffrire proprio come me. E queste sofferenze fecero sì che io stesso, il Dio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore, sanguinassi da ogni poro e soffrissi sia nel corpo che nello spirito, e desiderassi di non bere della coppa amara e mi ritraessi. Non di meno sia gloria al Padre. Bevi e portai a termine i miei preparativi per i figliuoli degli uomini. Dalla croce sul Calvario il Salvatore annunciò: è compiuto. Il suo spirito lasciò il corpo e i suoi resti mortali furono posti amorevolmente in un sepolcro. mediante ciò che fece in quei tre giorni nel mondo degli spiriti, prima della sua resurrezione, ci ha insegnato una lezione. Una lezione che ricordo ogni volta che sono tentato di pensare di aver portato a termine qualcosa di difficile, mentre sono al suo servizio di meritarmi un po' di riposo. L'esempio del Salvatore mi dà il coraggio di continuare. Le sue fatiche sulla terra erano terminate, ma egli entrò nel mondo degli spiriti, determinato a continuare la sua opera gloriosa per salvare anime. Egli organizzò il lavoro degli spiriti fedeli per salvare coloro che potevano ancora essere resi partecipi della misericordia messa a disposizione del suo sacrificio espiatorio. Ma ecco, di fra i giusti, egli organizzò le sue forze e nominò dei messaggeri, rivestiti di potere e di autorità, e li incaricò di andare a portare la luce del Vangelo a coloro che erano nelle tenebre, sì, e a tutti gli spiriti degli uomini. Così il Vangelo fu predicato e morti. E i messaggeri scelti uscirono a proclamare il giorno accettevole del Signore e ad annunciare la libertà ai prigionieri che erano legati, sì, a tutti coloro che si fossero pentiti dei loro peccati e avessero accettato il Vangelo. Quando ci ricordiamo di Lui, diventa più facile resistere alle tentazioni di volerci riposare dal servizio nel sacerdozio. Oggi dobbiamo esserci ricordati di Lui, e siamo qui per imparare i nostri doveri, determinati a fare ciò che abbiamo fatto alleanze di fare con ogni diligenza, e grazie al suo esempio resisteremo fino alla fine dell'opera che egli ci ha affidato in questa vita e ci impegneremo a fare sempre la sua volontà, proprio come fece lui e fa lui. Questa è la Chiesa del Signore. È stato lui a chiamarci e ad avere fiducia nonostante le debolezze che sa che abbiamo. Egli conosceva le prove che avremmo dovuto affrontare. Tramite il servizio fedele e la sua ispezione possiamo arrivare a volere ciò che egli vuole e a essere ciò che dobbiamo essere per benedire coloro che serviamo per lui. Se lo serviamo abbastanza a lungo con diligenza, veniamo cambiati, possiamo diventare sempre più simili a lui. Ho visto la prova di questo miracolo nella vita dei suoi servitori. L'ho visto qualche settimana fa nel salotto di un detentore del sacerdozio fedele. Lo conoscevo quando era un diacono, quando divenne padre, poi vescovo e membro di una presidenza di Palo. Avevo osservato per decadi la sua diligenza nel servire i figlioli di Dio con il suo sacerdozio. La sua famiglia era riunita intorno a lui in salotto, vestito con una giacca e cravatta, sorrideva. Ero sorpreso, dato che ero lì, perché mi era stato detto che stava facendo cure mediche dolorose, che non lo avevano ancora guarito. Mi ha salutato come deve aver fatto con centinaia di altri visitatori nella sua lunga vita di servizio nel sacerdozio. Ero venuto ad aiutarlo nelle difficoltà che stava affrontando, ma come spesso accade nel servizio sacerdotale, sono stato io ad essere aiutato ed imparare. Abbiamo scambiato qualche parola e mi ha raccontato che suo padre si era preso cura di mia madre prima che la morte se la prendesse. Non l'avevo mai saputo. Mi sono reso conto allora che ancora bambino aveva imparato da suo padre come soccorrere. Quel pensiero mi ha fatto provare gratitudine per le volte di cui ho portato con me i miei figli piccoli durante le visite sacerdotali fatte per confortare e benedire. Dopo qualche minuto che mi ha detto sottovoce: posso chiederti di darmi una benedizione? Il suo presidente di Palo, con il quale aveva servito per molti anni, gli ha unto il capo con l'olio consacrato mediante il potere del sacerdote Melchizedek. Quando ho suggerito la benedizione con delle promesse, lo Spirito Santo mi ha mostrato almeno una parte di ciò che il Signore aveva fatto per quel detentore del sacerdozio fedele. Era pulito e i suoi peccati erano stati lavati. La sua natura era stata mutata al punto che gli desiderava ciò che il Salvatore voleva. Non aveva paura della morte. Il desiderio del suo cuore era stato di vivere al servizio della sua famiglia e degli altri figli del Padre Celeste che avevano bisogno di lui. Sono uscito da quella casa grato di aver visto la bontà del Signore verso i suoi servitori nel sacerdozio, diligenti e fermi. Egli muta il loro cuore, al punto che essi vogliono ciò che Egli vuole e agiscono come agirebbe Lui. Adesso chiudo con un consiglio ai servitori del Signore nel sacerdozio. Meditate profondamente con diligenza le scritture e le parole dei profeti viventi. Perseverate nella preghiera finché lo Spirito Santo vi manifesti la natura di Dio Padre e del suo benamato figliuolo. Implorate che lo Spirito vi mostri ciò che il Signore vuole che facciate. Programmate di farlo. Promettetegli di obbedire. Agite con determinazione fino a quando avete fatto ciò che vi ha chiesto. E poi pregate per rendere grazie dell'opportunità di servire e per sapere cosa dovrete fare dopo. Rendo testimonianza che il nostro Padre Celeste e Gesù Cristo vivono. Essi sono esseri risorti e glorificati, che ci amano e vegliano su di noi. Le chiavi del sacerdozio sono state restaurate da messaggeri celesti tramite il profeta Joseph Smith e sono state tramandate al profeta Thomas S. Monson in una linea interrotta. Queste chiavi sono detenute da ciascuno degli apostoli viventi. Lascio su di voi la mia benedizione, che possiate arrivare a sentire, mediante lo Spirito, la grandezza della fiducia e nelle promesse che avete ricevuto in quanto servitori nel sacerdozio ordinati, nella vera Chiesa del Signore, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Vi ricordiamo che domani mattina la trasmissione del coro del tabernacolo sarà dalle 9.30 alle 10. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del sacerdozio della Brigham Young University per il bel canto che ci ha offerto e ringraziamo anche i fratelli che ci hanno parlato. Avremo ora il privilegio di ascoltare il presidente Thomas S. Monson, nostro amato profeta. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà A Nefi un tempo Dio mostrò. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Michael John T. dei 70.
Before saying a word,
prima di dirvi qualche parola, vorrei che sappiate che avete partecipato a una delle migliori riunioni del sacerdozio mai tenute. Siamo stati istruiti bene, ricordiamo bene le lezioni che ci sono state insegnate stasera. Fratelli, voi che siete qui nel centro delle conferenze a Salt Lake City, siete uno spettacolo che ispira. È meraviglioso pensare che in migliaia di cappelle sparse in tutto il mondo, altri di voi che detengono il sacerdozio di Dio stanno seguendo questa trasmissione via satellite. Siete di nazionalità diverse e parlate molte lingue, ma un filo comune ci tiene uniti insieme. Ci è stato affidato il compito di detenere il sacerdozio per poter agire nel nome di Dio. Siamo destinatari di una sacra fiducia. Ci si aspetta molto da noi. Uno dei ricordi che più rimangono vivi nella mia memoria è il giorno in cui, appena ordinato diacono, partecipai alla riunione del sacerdozio e cantai l'inno di apertura «O figli del Signore». Questa sera faccio eco allo spirito di questo inno speciale e vi dico: venite, o figli del Signore, col santo sacerdozio. Consideriamo la nostra chiamata. Riflettiamo sulle nostre responsabilità. E seguiamo Gesù Cristo, il nostro Signore. 20 anni fa, partecipai a una riunione sacramentale in cui i bambini svilupparono il tema «Appartengo alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». Quei bambini dimostrarono di starsi preparando per servire il Signore e gli altri. La musica fu bellissima, i testi vennero presentati con maestria e lo Spirito scese dal cielo. Uno dei miei nipoti, che all'epoca aveva 11 anni, parlò della prima visione come parte della sua presentazione. Dopo il suo intervento, quando tornò a sedersi tra i genitori e i nonni, gli dissi: Tommy, credo che tu sia quasi pronto per essere un missionario. Mi rispose: non credo, devo imparare ancora tanto. Negli anni che sono seguiti, Tommy ha imparato tanto grazie ai suoi genitori e ai insegnanti e consulenti nella Chiesa, pieni di dedizione e diligenza. Quando è stato abbastanza grande, è stato chiamato a servire una missione e ha servito nel modo più onorevole. Giovani uomini, vi ammonisco di prepararvi per il servizio missionario. Ci sono molti strumenti intesi ad aiutarvi a imparare le lezioni che vi saranno di beneficio e che aiuteranno a vivere la vita che ci sarà bisogno di aver vissuto per essere degni. Uno di questi strumenti è l'Opuscolo per la Forza della Gioventù, pubblicato sotto la direzione della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici. Esso contiene le norme stabilite dai dirigenti della Chiesa nei loro scritti e insegnamenti e dalle scritture. Il rispetto di tali norme porta a ciascuno di noi le benedizioni del nostro Padre Celeste e la guida di suo Figlio. Inoltre, ci sono manuali di studio preparati con cura dopo attenta considerazione e preghiera. Le famiglie hanno a disposizione la serata familiare per imparare i principi del Vangelo. Quasi tutti voi avete la possibilità di partecipare alle classi del seminario, tenute da insegnanti devoti che hanno molto da condividere. Iniziate a prepararvi per un matrimonio al Tempio e per una missione. Un corteggiamento corretto fa parte di questa preparazione. Nelle culture in cui i ragazzi e le ragazze possono uscire insieme, non fatelo fino al compimento del 16° anno di età. Non tutti gli adolescenti sentono il bisogno di uscire in coppia o desiderano farlo, ma quando iniziate a uscire con una persona del sesso opposto, fatelo in gruppo, insieme o insieme ad altre coppie. Assicuratevi che i vostri genitori incontrino e imparino a conoscere le persone con cui uscite, poiché il corteggiamento è una preparazione per il matrimonio, uscite soltanto con persone che osservano norme elevate. State attenti ad andare soltanto nei luoghi in cui c'è un buon ambiente, dove non vi troverete davanti alle tentazioni. Un padre saggio disse a suo figlio: se ti troverai mai in un luogo in cui non dovresti essere, va via. Questo è un buon consiglio per tutti noi. I servitori del Signore ci hanno sempre consigliato di vestirci in maniera appropriata per mostrare rispetto per il Padre Celeste e noi stessi. Il modo in cui vi vestite manda agli altri messaggi su di voi e spesso influenza il modo in cui voi e gli altri agite. Vestitevi in maniera tale da portare alla luce quanto vi è di meglio in voi e in coloro che vi circondano. Evitate stravaganze nell'abbigliamento e nell'aspetto, compresi i tatuaggi e i piercing. Tutti noi abbiamo bisogno di buoni amici. La vostra cerchia di amici eserciterà una profonda influenza sui vostri pensieri e sul vostro comportamento, proprio come farete voi rispetto a loro. Quando avete dei valori in comune con i vostri amici, potete rafforzarvi e sostenervi reciprocamente. Trattate tutti con gentilezza e dignità. Molte persone non appartenenti alla Chiesa vi sono entrate grazie ad amici che li hanno coinvolti nelle attività della Chiesa. Il vecchio detto è sempre valido: l'onestà è la migliore condotta. Un giovane santo degli ultimi giorni mette in pratica ciò che insegna e in cui crede. Egli è onesto con gli altri, è onesto con se stesso, è onesto con Dio, è onesto per abitudine e perché gli viene naturale. Quando deve prendere una decisione difficile, non si chiede mai che cosa penseranno gli altri, ma piuttosto che cosa penserò io di me stesso. Alcuni saranno tentati di disonorare la propria onestà. Ricordo che a un corso di legge applicata agli affari c'era un collega che non si preparava mai per la discussione in classe. Pensavo: come farà a superare l'esame finale? Scoprì la risposta quando il giorno dell'esame in pieno inverno, si presentò in classe indossando un paio di sandali che fasciavano i piedi nudi. Fui sorpreso e lo guardai di nuovo quando iniziò la classe. Tutti i suoi libri erano sul pavimento. Il ragazzo lasciò scivolare via i sandali e con le dita dei piedi, addestrate e ricoperte di glicerina, sfogliò le pagine dei libri sul pavimento, andando a quelle che contenevano le risposte alle domande del test. E così trovò tutte le risposte alle domande. Fu così che prese uno dei voti più alti a quel corso di legge. Ma il giorno della resa dei conti arrivò. Tempo dopo, mentre si preparava per fare l'esame finale su tutte le materie, per la prima volta il preside di quella facoltà disse: quest'anno, a dispetto della tradizione, terrò io stesso un esame orale invece di farvi fare un test scritto. E così il nostro abile utilizzatore di piedi scoprì che quel giorno avrebbe potuto usare i suoi cari piedi solamente per correre via e non superò l'esame. Il modo in cui parlate e le parole che usate dicono molto dell'immagine che scegliete di far trasparire. Usate un linguaggio che edifichi e sollevi coloro che vi stanno attorno. Il linguaggio profano, osceno o volgare, come pure le battute e le barzellette immodesti o oscurili, offendono il Signore. Non usate il nome di Dio o di Gesù Cristo in modo inappropriato. Il Signore disse: non usare il nome dell'Eterno, che è l'Iddio tuo, invano. Il nostro Padre Celeste ci ha consigliato di ricercare le cose virtuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode. Qualsiasi cosa leggiate, ascoltiate o guardate ha un effetto su di voi. La pornografia è particolarmente pericolosa e dà assuefazione. La curiosità per la pornografia può diventare un'abitudine che ci controlla, che porta a sua volta alla ricerca di materiale sempre più volgare e infine alla trasgressione sessuale. Evitate la pornografia a tutti i costi. Non esitate a lasciare il cinema, a spegnere la televisione o a cambiare stazione radio se ciò che vi viene offerto non rispetta le norme del vostro Padre Celeste. In breve, se avete qualche dubbio sulla appropriatezza di un particolare film, libro o altra forma di intrattenimento, non guardatelo, non leggetelo, non partecipatevi. L'Apostolo Paolo dichiarò: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Fratelli, abbiamo la responsabilità di tenere pulito e puro il nostro tempio. Le droghe, l'uso errato delle medicine, l'alcol, il caffè, il tè e i prodotti che contengono tabacco distruggono il vostro benessere fisico, mentale e spirituale. Qualsiasi forma di alcol è dannosa per il vostro spirito e il vostro corpo. Il tabacco può rendervi schiavi, indebolire i vostri polmoni e accorciare la vostra vita. La musica può aiutarvi ad avvicinarvi al vostro Padre Celeste. Può essere usata per educare, edificare, ispirare e unire. Tuttavia, la musica può, con il suo ritmo, il tono, l'intensità e le parole, smorzare la vostra sensibilità spirituale. Non potete permettere che la vostra mente si riempia di musica indegna. Poiché l'intimità sessuale è tanto sacra, il Signore richiede l'autocontrollo e la purezza prima del matrimonio, così come la totale fedeltà dopo il matrimonio. Quando frequentate una persona del sesso opposto, trattatela con rispetto ed esigete che ella mostri lo stesso rispetto per voi. La trasgressione è inevitabilmente seguita dalle lacrime. Il presidente David O. McKay, nono presidente della Chiesa, consigliò: vi imploro di avere pensieri puri. Poi dichiarò questa verità molto significativa: ogni azione è preceduta da un pensiero. Se vogliamo controllare le nostre azioni, dobbiamo controllare il nostro pensiero. Fratelli, riempite la vostra mente con pensieri buoni e le vostre azioni saranno rispettabili. Prego che ognuno di voi faccia eco la verità pronunciata da Sir Galahad di Tennyson: la mia forza è la forza di 10, perché il mio cuore è puro. Non molto tempo fa, l'autore di uno studio sulla sessualità nell'adolescenza ha riassunto il risultato dicendo che la società manda ai giovani un messaggio confuso. La pubblicità e i mass media mandano messaggi molto forti che l'attività sessuale è accettabile e ci si aspetta che tutti la perseguano. A volte incoraggiamenti di questo tipo mettono a tacere gli avvertimenti di pericolo degli esperti e le suppliche dei genitori. Il Signore sconfessa tutti questi messaggi dei media con voce chiara e precisa quando ci dice: siate puri. Quando si presenta una tentazione, ricordate il consiglio saggio dell'Apostolo Paolo che dichiarò: «Niuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare». Quando siete stati confermati membri della Chiesa, avete ricevuto il diritto di avere la compagnia dello Spirito Santo. Egli può aiutarvi a prendere le decisioni giuste. Quando davanti a voi c'è una sfida o una tentazione, non dovete sentirvi soli. Ricordate che la preghiera è il passaporto per il potere spirituale. Se qualcuno di voi è inciampato, c'è un modo per riparare. Si tratta del processo chiamato pentimento. Il nostro Salvatore morì per dare a voi e a me questo dono benedetto. Benché il sentiero sia difficile, la promessa è reale. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Non mettete a rischio la vostra vita eterna. Obbedite ai comandamenti di Dio. Se avete peccato, prima tornerete sui vostri passi, prima troverete la dolce pace e la gioia che derivano dal miracolo del perdono. La felicità è il frutto di cui gode colui che vive nella maniera stabilita dal Signore e serve Dio e gli altri. Spesso la forza spirituale si acquisisce mediante il servizio altruistico. Qualche anno fa ho fatto visita a quella che allora si chiamava la missione della California. A quell'epoca ce n'era solamente una. Vi andai per intervistare un giovane missionario della Georgia. Ricordo che gli dissi: scrivi ai tuoi genitori ogni settimana? Mi rispose: sì, sì, fratello Monson. Poi chiesi ancora: ti piace ricevere le lettere della tua famiglia? Non rispose. Dopo un po' gli chiesi: quando hai ricevuto l'ultima lettera dalla tua famiglia? Con una voce tremolante mi disse: non ho mai ricevuto alcuna lettera dalla mia famiglia. Mio padre è solo un diacono e mia madre non è un membro della Chiesa. Mi avevano implorato di non partire. Mi hanno detto che se fossi andato in missione non mi avrebbero scritto. Cosa dovrei fare, fratello Monson? Offrii una preghiera silenziosa al mio Padre Celeste. Chiesi: cosa posso dire a questo tuo giovane servitore che ha sacrificato tutto per servirti? L'ispirazione arrivò e dissi: anziano, Continua a scrivere a tua madre e a tuo padre ogni settimana della tua missione. Di loro ciò che stai facendo. Parlagli del tuo amore per loro e poi rendi testimonianza. Il giovane mi chiese: e loro mi scriveranno? Risposi: loro ti scriveranno. Ci lasciamo e io tornai alle mie cose. Mesi dopo, mentre ero a una conferenza di Palo nel sud della California, un giovane missionario mi si avvicinò e mi disse: fratello Monson, si ricorda di me? Questo mi succede ovunque vada. Sono il missionario che nei primi 9 mesi della missione non aveva mai ricevuto una lettera dalla madre o dal padre. Lei mi disse: anziano, continua a scrivere alla tua famiglia ogni settimana e i tuoi genitori ti risponderanno. Poi mi chiese: ricorda quella promessa, anziano Monson? Ah, speravo di sì. Ma la ricordavo. E gli chiesi: hai ricevuto notizie dai tuoi genitori? Mise la mano nella tasca e tirò fuori un mucchio di lettere tenute insieme da un elastico. Ne prese una dalla cima e disse: mi chiede se ho ricevuto notizie dai miei genitori? Ascolti questa lettera di mia madre. E poi lesse: figlio mio, apprezziamo molto le tue lettere. Siamo orgogliosi di te, il nostro missionario. Indovina, papà è stato ordinato sacerdote e si sta preparando per battezzarmi. Io mi sto incontrando con i missionari e tra un anno, al termine della tua missione, vogliamo venire in California perché con te vogliamo diventare una famiglia eterna e vogliamo andare in un tempio del Signore. Questo giovane missionario chiese: fratello Monson, il Padre Celeste risponde sempre alle preghiere e adempie le promesse di un apostolo? Risposi: quando qualcuno ha la fede che tu hai mostrato, il nostro Padre Celeste ascolta le sue preghiere e risponde nella sua maniera. Delle mani pulite, un cuore puro e una mente ben disposta avevano toccato il cielo. Una benedizione scesa dal cielo aveva dato risposta alla preghiera fervente del cuore umile di un missionario. Fratelli, prego che viviamo in modo tale che anche noi possiamo toccare il cielo ed essere benedetti in modo simile, ciascuno di noi. Prego nel nome di colui che dona tutte le benedizioni, Gesù Cristo. Amen.
Where in the world? Our dear Father in heaven,
nostro Padre Celeste, umilmente ci inginocchiamo alla conclusione di questa sessione generale del sacerdozio e ti ringraziamo per i profeti, i veggenti e i rivelatori che ancora una volta sono sulla terra. Siamo grati per le lezioni che ci sono state insegnate e per le cose che sono state dette e per le testimonianze che sono state portate. E siamo grati per lo Spirito Santo che è stato con noi durante queste riunioni e per il testimone che sia nel nostro cuore che nelle nostre menti e fa che possiamo rimanere leali e fedeli a questi sentimenti e che possiamo andare innanzi e fare tutto ciò che possiamo, che potremo riuscire ad accompiere i compiti che sono a noi assegnati. Ti chiediamo affinché noi possiamo avere il coraggio ed esercitare la nostra fede, affinché noi possiamo avere tutti i privilegi che sono nostri come detentori del reale sacerdozio, affinché noi possiamo essere veramente degli strumenti nelle tue mani nel benedire le vite dei tuoi figli, i nostri fratelli e sorelle. Ti vogliamo bene, Padre, e vogliamo bene il nostro Salvatore Gesù Cristo, nel quale nome noi preghiamo, nel suo nome. Amen.